Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Quindicesima puntata di Transfeminonda, lo spazio ecotransfemminista di radiosonar.net, e oggi parliamo di aborto. Parliamo della meravigliosa vittoria che abbiamo celebrato anche qui in Italia, dei movimenti femministi, transfemministi, antipatriarcali, dei movimenti LGBTQI+, che è stata sancita dal voto del Senato il 30 dicembre in Argentina. Un 30 dicembre assolutamente vivo, visto che la marea di pannuelli verdi circondava tutto lo spazio, riempiva le piazze, le strade, in attesa appunto di questo voto. Una storia che ha visto 18 anni, più di 18 anni di lotte per il raggiungimento di questo obiettivo, e che mette l'Argentina all'interno della Via Yala come uno dei pochi paesi che ha una legislazione in materia di aborto, insieme a Cuba, Uruguay, Guyana e lo Stato di Città del Messico. E adesso siamo qui nello studio virtuale di Transfeminonda e siamo qui con Guillermina.
Ciao Mari, grazie per il condiviso.
Siamo qui con Ese, che ci tengo a dire, perché è così che mi si è presentato, Ese il Negro. Ciao Ese.
Ciao compañera, come andan? Grazie per l'invitazione.
Grazie, spero di star con nosotros. E con Alice, che ci aiuterà nella traduzione. Ciao Alice.
Ciao, ciao a tutti.
Guillermina vive, è argentina, ma vive in Italia, fa parte del collettivo Rosse, come Alice. E lascio la parola a Guillermina, Alice ed Esse perché si presentino direttamente, così come sempre noi facciamo, per non prendere la parola su altre persone. Vai Guillermina, a te il microfono.
Grazie. Bene, sono Guillermina, sono de La Plata, Buenos Aires. Viaggio da 5 anni in questa realtà, oggi sono qua in Roma. Ho conosciuto le ragazze di Rosse, un collettivo transfemminista di Ostia, che è un posto un po' lontano di Roma proprio, lontano ma vicino, con tante problematiche insieme. Abbiamo cominciato a fare questo collettivo e a militare insieme per tutte le problematiche che sono qua in questo settore, che veramente mancano tante cose diverse. Quindi niente, quella sono io, ho 31 anni, ho cominciato a militare da poco, ma con il femminismo da tanti anni.
Grazie Guillermina per aver accettato il nostro invito e passiamo il microfono ad Esse.
Bueno, mi nombre es Esse Montenegro, mis amigues me dicen negro. La gente en la radio no lo ve, pero es por una cuestión bastante evidente. Soy un varón trans, vivo en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires.
Si è presentato S. Montenegro, e gli amici ci racconta che gli amici lo chiamano il negro per un motivo che a noi che lo vediamo è abbastanza evidente, che però chi è in radio non potrà vedere. Ha 40 anni, vive in Argentina, fa il formatore di docenti ed è un assessore per i diritti umani. Ha cominciato la sua militanza da tanti anni, Ha cominciato anche con i sindacati, essendo un sindacalista perché ha lavorato in, lavorava in fabbrica e poi ha cominciato a militare in collettivi per il lesbianismo e il movimento dei trans. 2 anni fa ha cominciato la sua transizione e adesso milita dentro 2 collettivi in particolare di assemblea di persone travestite, trans e persone non binarie. La Camera ha un congresso, nel congresso c'è il Ministero della Salute. Nel 2019, quando il governo è cambiato, si è creato la commissione donne, genere e diversità, praticamente, questa commissione è fatta da deputati che vengono eletti ogni 4 anni e questi deputati scelgono a loro volta un gruppo di lavoro che è formato da assessori e assessoru e esse fa parte di questo gruppo di lavoro.
Grazie mille Alice, visto che hai il microfono ti chiederei di presentarti e anche di lanciare la canzone che hai scelto, così facciamo un breve stacco musicale per poi riprendere la nostra intervista.
D'accordo, ciao a tutti, grazie per avermi permesso di essere qua. Io sono Alice, sono originaria di Ostia. Sono fondamentalmente una viaggiatrice e son tornata nel mio territorio dopo tantissimi anni di assenza e mi sono accorta che insomma mi sarebbe piaciuto militare qui dove ho le mie radici e sono appunto entrata nel collettivo Rosse, come prima ha detto Mari. È un collettivo transfemminista che è nato qui nel 10° municipio e che sta collaborando con vari collettivi sul territorio, cercando di, insomma, di far sentire la nostra voce anche in periferia e in questi posti dove spesso e volentieri si viene dimenticato che c'è un'umanità, si pensa soltanto che insomma, siano persone che vivono ai limiti della realtà. Ecco, e niente, oggi sono qua per cercare di fare la traduzione. Grazie. E ho scelto una canzone da portare che si chiama Cabaret di Kete Calles, è un gruppo di donne spagnole, è un gruppo che milita a Barcellona, che io ho avuto il piacere di conoscere personalmente vivendo lì in un'occupazione. E sono veramente veramente brave e quindi mi faceva piacere condividerle con voi.
Atravesada por la violencia y empuñadora de la misma, preparada para la reconquista, en la batalla feminista que se espera que libre día a día sin cobardía. Estoy lista pa' combatir al machista, pa' responder la agresión, pa' gestionar los cuidados y que no nos oprima el amor.
¿Cómo cuesta encontrar el camino que andar? Sabes que te perderás.
Impulsos de salir huyendo a través de mis sueños, pero luego rabia y impotencia al pensaros que no siempre puedo cuidarme ni puedo cuidaros.
Barna mata, Barna hiere, aquí no hay justicia, se acosan y agreden con el afán de darme vida, llorar vuestra pena como si fuera mía,
como si fuera mía, como si fuera yo.
Castigadas por nosotras, condenadas a estar perfectas, inferiorizadas en la inteligencia, reivindico que la virilidad es propia de una señora, que destruir el poder falocentrista beneficia a todo el planeta.
Barna mata, Barna hiere, aquí no hay justicia, se acosan y agreden con el afán de darme vida, llorar vuestra pena como si fuera mía.
Me miro y no entiendo nada.
Y en entonces envolverme de silencio y abrazar la calma, y acurrucarme en sus rodillas, y respirar hasta que se infle tanto el pecho que topé con las costillas, que cesen las pesadillas, cicatricen las heridas y querernos a todas vivas.
¿Cómo cuesta encontrar?
Riprendiamo quindi la nostra puntata e abbiamo detto che oggi parliamo di aborto, della legge sull'aborto approvata in Argentina, dell'aborto libero, sicuro e gratuito, e con Guillermina vogliamo appunto ripercorrere, anche se è molto giovane, questi 18 anni di storia, ma insomma poi le radici di questa storia si vanno anche oltre i 18 anni, che ha visto poi negli ultimi anni una ripresa fortissima, una ripresa che tra l'altro è stata anche ha avuto un eco internazionale molto forte, no? E ha rivitalizzato anche movimenti femministi e transfemministi in altre parti del mondo, no? Anche il movimento di Non Una di Meno ha sempre molto interloquito con il movimento argentino. Per tanti aspetti il movimento argentino è una referenza importante per il femminismo e il transfemminismo dalle nostre parti. Ecco Guillermina, quindi raccontaci di questa grande lotta, di questa vittoria, delle pratiche che sono state utilizzate e della vittoria appunto che c'è stata.
Grazie. Bene, io un po' volevo fare come un percorso un po' lo che è stato la storia veramente, perché il movimento di più di 30 anni penso che si sta parlando sull'aborto in Argentina, tra 15 e 18 anni che ha cominciato la campagna a fare militanza proprio veramente militare la strada, andare a battere porte e stare lì a parlare con tutti quello che potevano esserci nella strada proprio, tanto come persone pure dentro di de diputados e tutto, no? Lo che è il potere esecutivo e legale. Io credo personalmente che dicendo più o meno 5 anni indietro, che ha cominciato questo chiamato con il Non Una di Meno, che un poco ha come riassunto a tutti noi, ma purtroppo io lo sento così perché pure io sono arrivata pure con questo chiamato, no? Con questo sentire veramente nos ha unito il fatto di che nos ammazzano in tutte le parti, sia donna, sia trans. In Argentina muore, del movimento muore una ogni 29 ore, quindi stiamo parlando di che sono tanti, tantissime. E arrivato al punto di che non volevamo stare più zittas, come pensano e come credono e come è stata tutta la storia, no? Questo fatto di che la donna deve stare zitta, non deve rispettare l'uomo, non deve non deve darle fastidio, no? Tutto quello in questa evoluzione del essere umano veramente siamo riusciti a dimostrare che non succederà più. E che penso che questo ha stato quello che ha fatto muovere a tante persone, no? Senza mettere in discussione né pensamento politico, né divisioni diverse, no? Che stavamo tutti là per una lotta insieme che era il nostro proprio diritti. E quello è stato veramente bello, bellissimo, sentire che si poteva parlare, sentire che non dovevamo essere più chiusi dentro, no? Che si poteva parlare. E così ha cominciato pure come a alivianare per me a tante persone, no? A togliere un peso gigante. E questo è stato veramente buono. E a visibilizzare a persone che non avevano la possibilità di essere visibili. A cominciare a parlare delle persone trans come persone, di cominciare a parlare di siamo tutti persone, o sea, llevare il discorso molto più avanti della mente chiusa che può avere un uomo o un patriarcato così gigante come questo che viviamo da tanto secolo, no? Che tra l'altro questo è un pensiero proprio, dai, devono lasciare a noi, ci hanno governato tantissimi secoli, dai. Lascia un po' che noi sistemiamo le cose, però vabbè, questo è un pensiero proprio dentro, no? E va bene, questa vittoria è veramente la meritavamo tantissimo, non la dovevano da tanto tempo. Io non mi dimenticherò nel 2018 stare là di vigilia fuori del congresso con pioggia, freddo, morta. Una giornata che veramente eravamo tantissime persone e tu sentire dirle che no, quando in realtà le persone che stanno dentro dei deputati, loro devono scegliere la legge. Per le persone che siamo di fuori, tutti volevamo quello. E ci hanno detto che non la faccia. Sai lo che? No, quel giorno io non me lo dimenticherò mai nella vita, tipo. Così. Che tra l'altro, questo anno per me era tipo difficilissimo stare lontano. Stavo come lontano, ma lì, tipo, ho stato una giornata intera, tutto il giorno, con l'audio qua, sentendo parlare a tutti, era come non riusciva a dormire, era come voleva che esista la teletrasportazione, guarda, per stare là, però vabbè, era qua e questo è pure bellissimo, perché veramente io come argentina non mi avessi immaginato mai che il movimento argentino fa tanta risonanza in tutto il mondo, ma tantissima. Compagni di questa parte che stavano lì come se stessimo tutte in Argentina, era una cosa veramente bella e si sentiva, tutto il movimento stava di fuori aspettando questa scelta che grazie a tutti noi che siamo quelli che stiamo fuori e che stiamo a lottare abbiamo vinto, perché la nostra lotta, noi siamo quelli che abbiamo riuscito a che questo sia così e che questo vuol dire tante cose, questo lo dobbiamo prendere come una forza che porti avanti tante altre lotte e che siamo insieme siamo forti, molto più forti che tutti loro, quindi questo per me è pure un'altra cosa importantissima che vedere, no? E dopo che te devo dire? Magari un pensiero un po' personale, nel fatto di capire, non so se si sa molto, però la legge che si è approvata questa volta è stata presentata per il potere esecutivo, non per la campagna dell'aborto, non è la stessa legge che si aveva presentato 2 anni fa. Che è una legge che è un diritto nostro, che è valido. Io personalmente, questo mi toglio dentro del movimento per dare questa risposta, io personalmente penso che si è scelto questa legge perché parla sull'obiezione di coscienza, l'ho pronunciato bene, che nella campagna dell'aborto fa proprio parla su che il diritto è un diritto e nessuno lo può accettare, te lo deve garantire l'Stato. E quindi questa era una differenza per me molto importante e per la quale credo che è stata questa legge scelta e non si è andato avanti con l'altra, che per me il pensamento proprio l'obiezione non deve esistere, sino amore mio non deve essere medico, fai un'altra cosa, perché tu devi garantire la salute di una persona. Però niente, come la felicità e veramente vedere tutti insieme andando avanti e facendo forza, pure anche tra il movimento femminista e trans che litigano, però penso pure che anche è costruttivo, che si deve fare, perché si deve, stiamo tutti imparando a come fare questo. E se non arriviamo noi prima a discutere e a mettersi d'accordo e a capire che sì, era così, non riusciremo mai, seguiranno abbattendone noi. E dobbiamo essere tutti insieme e lottare per gli stessi diritti che abbiamo, che siamo quella parte della umanità che è stata esposta per tutto questo tempo di vita e già non sarà mai esposta. E per me questo è un fatto che è importantissimo e che lo abbiamo fatto vedere questa volta con questa vittoria.
Grazie Guillermina per questa presentazione, ma che tra l'altro ha risuonato anche molto, no, nella mia storia di movimento, anche nella storia del movimento non ha di meno, perché anch'io quella notte ero con gli auricolari fino al mattino ad ascoltare gli interventi del congresso, tra l'altro in collegamento con una compagna argentina, mia amica, quindi che vive in Italia anche lei. È stato bellissimo essere insieme in piazza con i pannuelli verdi prima dell'approvazione qui a Roma, e condividiamo anche fortemente le preoccupazioni che hai espresso rispetto all'obiezione di coscienza, perché in Italia il famoso articolo 9 della 194 è quello che poi determina appunto la possibilità di obiezione in alcuni casi fino al 100% e quindi l'impossibilità di accedere al diritto all'aborto. E quindi ti volevo chiedere così facciamo uno stacco musicale prima di passare all'intervista con Ness, volevo chiederti di lanciare il brano musicale che hai proposto.
Bene, la canzone che ho proposto si chiama Voy in spagnolo, in italiano si chiama Vado Io, ed è Femiganza, con la collaborazione di Ofelia Fernandez, non mi ricordava il nome, scusami, che tra l'altro la voglio tanto bene, è una ragazza che, mamma mia, ti giuro, vabbè. Sì. Voglio che la sentano, veramente per me espressa in una canzone tanta verità di tutto quello che è il movimento e di tutta questa lotta e di quello che è il pannuello verde.
Sì. Soy más fuerte que el SIDA atravesando porcelana. La familia sea unida y al congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego al movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista. Uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista. Voy con orgullo de quien soy, voy. Voy agitando, transformando desde hoy, voy. Tiñendo verde aquel lugar en donde estoy, voy. Haciendo hermanas en la misma dirección, sí. Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre, es educando para no matar y no para evitar la muerte. Que el amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte. Que la mujer al caminar no debería ser valiente. Que si existe la igualdad también contempla disidentes. Que es posible empatizar desde el respeto. Y aunque intenten desunir y desarmar, sembrar el odio entre la gente. Feminismo, libertad, revoluciones, ser conscientes. Ya no nos callamos más, viva la voz y alta la frente. Y en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. Y en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes.
En 2018 tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo. Nos abusan hasta a veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Mujeres pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas, o simplemente no amaremos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande del amor a la libertad es el odio a quien te la quita.
Riprendiamo adesso la nostra puntata con esse, il negro. E proprio la prima, vogliamo partire da questo, come abbiamo scoperto qui a Trasferminonda esse, l'abbiamo scoperto attraverso un articolo che ha pubblicato proprio il 30 dicembre, quindi il giorno in cui è stata approvata la legge, che inizia con questo titolo che, di cui ci siamo appropriato come Transfemminonda. Argentina, l'aborto è legge, la comunità LGBTQI c'era e ha risignificato la lotta. E la prima domanda è proprio su questa forte rivendicazione della comunità LGBTQI, che appunto si presenta con la rivendicazione del suo esserci e del fatto che il suo esserci abbia determinato una risignificazione della stessa legge sull'aborto.
En principio me parece que la ley del aborto se inscribe en una genealogía alrededor de la lucha por los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, que es rastreable en nuestra historia.
El concepto importante que ha expresado ese sea propio como esta lotta, ¿no? La batalla por el aborto, se inscriba en una genealogía política que va dal dopo dittatura, no? E che è passata attraverso appunto le madri di Piazza De Maio, le madri, le abuele e le nonne di Piazza Di Maio, ma anche gli incontri gli incontri internazionali delle mujeres, che poi sono diventati gli incontri delle, proprio quest'anno doveva essere il 35esimo incontro, e per la prima volta era incontro transnazionale di donne e diversità, quindi con un discorso di apertura e inclusività rispetto ai movimenti delle popolazioni indigene, per esempio, e con un discorso di assoluta inclusività rispetto alla componente appunto della diversità, quella che chiameremo libere soggettività. E ci tiene proprio a ribadire che dopo le madri e le abuele di Plaza de Mayo, che appunto cercavano di risvegliare rafforzare, no, l'attenzione rispetto alla repressione della dittatura e alle persone scomparse, comincia ad avere appunto il risalto della lotta femminista per la legge sul divorzio, che è anche un diritto riproduttivo e non retributivo, oltre ad essere un diritto patrimoniale, e che in parallelo comincia a organizzarsi il movimento LGTB con altre richieste negli anni 80-90, prima la lotta contro la stigmatizzazione per le persone con l'AIDS, e poi la grande lotta contro la patologizzazione delle persone LGBTQI+, e sono lotte che si sviluppano in parallelo, che a volte si incontrano e a volte si scontrano, però si è lavorati insieme per arrivare appunto ad una legge, a questa legge sull'aborto che è stata approvata, che è una legge che non impone gerarchie tra i corpi gestanti rispetto alle donne cisgender e per esempio a corpi gestanti che possono essere anche corpi di uomini trans. La legge è stata proprio costruita tenendo in conto tutta la cittadinanza sessuale che compone il territorio, perché il diritto sessuale non è solo un diritto eterocissessuale, ma è un diritto che lo Stato deve garantire a tutti e tutto. E questa attenzione è stata costante e ha portato appunto a leggi come la legge di identità di genere in Argentina, la legge sulla salute mentale, il matrimonio egualitario, la stessa GPA. E quando 5 anni fa c'è stata questa forte esplosione, no, del movimento di Ni Una Menos, che è partito appunto sul discorso dei femminicidi, è stato un ritrovarsi, una possibilità di camminare insieme come persone alleate, perché il dialogo c'era già stato, il dialogo era già in corso, non era sostanzialmente mai finito, per cui adesso è assolutamente normale essere in assemblea insieme, no? Donne cis eterosessuali, ma anche persone trans, travesti, persone non binarie, persone intersex, e c'è la grande consapevolezza che non basta il fatto che non ci uccidano, ma rivendichiamo anche i diritti sociali, il diritto di studiare, lottiamo contro l'obiezione di coscienza che purtroppo è passata con questo ultimo progetto di legge, obiezione di coscienza che non era prevista nel precedente progetto presentato appunto dalla campagna per l'aborto. Restiamo in dialogo e sappiamo perfettamente che questo è uno step nella battaglia che non è finita, che è cominciata. E l'ultimo concetto era proprio rispetto al discorso dei governi, nel senso che il risultato che si è dato perché c'era un governo di un certo tipo con determinate forze politiche, e che mentre invece negli anni precedenti è stata una lotta di resistenza nelle piazze e di continua chiusura rispetto all'ascolto delle richieste del movimento, invece con questo cambio di governo si è determinata la possibilità di arrivare all'approvazione della legge con una proposta che parte dal governo stesso, e questo non per dare la vittoria al governo, assolutamente no, perché la vittoria è comunque del movimento, ma comunque segna il fatto che con alcuni governi è possibile un dialogo che con altri governi invece è assolutamente impossibile.
Y lo que retomaste vos, Mari, sobre el cambio en el nombre del Encuentro Nacional de Mujeres es reinteresante.
Sí, porque... S aggiunge che è molto importante l'aver sottolineato il cambio del nome dopo 35 anni dell'Incontro Nazionale delle Donne, che si è sempre appunto tenuto in Argentina, che l'anno scorso è stato a Buenos Aires e quest'anno non si è potuto svolgere per la pandemia. E il fatto che sia passato appunto da Incontro Nazionale delle Donne a Incontro Plurinazionale delle Donne e delle Dissidenze vuol dire proprio cominciare, cioè dialogare con la plurinazionalità, riconoscere le nazioni indigene che compongono il territorio argentino, riconoscere le lingue e le tradizioni, riconoscere gli obiettivi di queste comunità. E realmente questo stesso è un processo di decostruzione del razzismo che comunque è molto interiorizzato in ogni persona e che è tra l'altro un'altra delle violenze strutturali, per cui appunto il fatto di questo cambio di nome e il fatto che sia stato chiamato plurinazionale di donne e persone lesbiche, travesti, trans, bisessuali, intersex, anche se questi movimenti ci sono sempre stati all'interno appunto di questi incontri che si sono svolti in questi 35 anni, il fatto di averli nominati è estremamente importante, perché come ci insegna il femminismo, quello che non si nomina non si rappresenta e quindi non esiste. Questo cambio di nome era un debito aperto con lo stesso movimento, con noi stessi, per poterci riconoscere in un agire politico da pari, e che poi si è espresso nel percorso della costruzione della legge.
Per me la proposta de los encuentros plurinacionales tiene esa particularidad.
TS diceva che è molto importante questo incontro che si fa tutti insieme, che sente appunto che quest'anno gli è mancato tanto perché non si è potuto fare, che ha comunque partecipato a degli incontri online, che però non è la stessa cosa, perché proprio l'energia che sente quando c'è questo incontro nazionale in cui lì vanno appunto tutti come abbiamo ripetuto prima, il nome è molto importante, quindi la plurinazionalità di donne, trans, travestiti e di tutte le soggettività, e quindi ci si vede insieme e si discute insieme, si parla insieme, si trovano punti in comune, si trovano punti in disaccordo, e che questo appunto è una particolarità molto importante del fatto che lui proprio dice: io da solo non ci potrei pensare, no? In una stanza da solo, anzi è proprio un punto di ispirazione, no? Il fatto di ritrovarsi tutti insieme, insomma.
E avevo un'altra domanda. Nel tuo articolo, a cui faccio continuamente riferimento, tu dici a un certo punto è stato molto bello nelle piazze riformulare gli slogan in modo che fossero che ci includessero tutto. Ecco, puoi dirci qualche esempio di questi slogan che noi tante volte poi assumiamo traducendoli anche in italiano?
Sí, yo siempre digo que hay una canción o una arenga muy del feminismo que ya sé que es internacional porque me ha pasado de estar en Roma.
Allora, ese ci inizia la risposta facendo riferimento a una canzone e dice che è stato molto emozionato qualche anno fa, è venuto qua per il 25 novembre per la giornata contro la violenza delle donne, e dice che si è emozionato molto a sentire che una canzone che si canta in Argentina viene cantata anche qui, che è quella lì che recito in spagnolo. Y ahora que estamos juntas, ahora juntes, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. E chiaro, questo concetto di questa canzone è molto importante perché appunto dice ahora que sí nos ven, adesso che sì, ci vedono, che siamo visibili. E chiaramente dice che è molto importante appunto l'inclusività del movimento trans, perché ci sono movimenti femministi che sono trans escludenti, e invece in Argentina questo concetto è molto forte, cioè che siamo tutto insieme, che tutto andiamo per la stessa direzione, per gli stessi diritti. Appunto, per esempio, lui porta la legge dell'aborto, che è chiaro che non sono solo le donne cis etero a gestare, sono anche le donne lesbiche, sono anche gli uomini trans, e quindi appunto è molto importante questo concetto che siamo tutto insieme, siamo tutto per un solo obiettivo, che è la libertà.
Che parte più importante dello slogan è proprio quel e adesso che sì, ci vedono. Il fatto è che ci siamo sempre stati, ma ora ci vedono, ed è importante che dall'Argentina venga questo messaggio forte in un momento in cui ci sembra che nel resto del mondo si stia risvegliando una parte di femminismo transfobico. È responsabilità nostra essere visibile, perché se si presenta un uomo trans a chiedere di abortire, non gli si possa dire che non ha il diritto o che venga violentato a livello di linguaggio. Il fatto di aver raggiunto come movimento la consapevolezza di questa responsabilità è molto importante. Credo che a questo punto ci voglia proprio uno stacco musicale, per cui chiedo ad Esa di presentare il brano che ha scelto.
Ay, mi elección del tema musical tiene que ver con que buena parte de la lucha en las calles siempre nos acompaña la música.
Allora, Esse ha scelto un brano che si chiama Acab di Saraebe. Saraebe è una cantante rapper argentina che appunto prende una posizione molto molto chiara rispetto alle istituzioni, rispetto all'oppressione militarizzata, ed è molto brava a mettere vari argomenti nella sua musica. Ed è soprattutto una compagna, perché sempre si rende molto disponibile quando vengono qualsiasi iniziativa che sposa la causa, lei è la prima, corre, che va e che presta la sua arte per le compagne e i compagni. Ah, e che è molto importante il concetto che appunto c'è in questo brano, che traduco velocemente, che è... che nessuno nasce per essere polizia e che nel dubbio lei abortirebbe nel caso questo bambino diventasse polizia.
Che per le dudas avrebbe che abortarlo se nasce polizia.
E andiamo con questo brano dal titolo ACAB, che tra l'altro è l'acronimo di una frase abbastanza nota che evitiamo di tradurre. Imaginiamo, sappiate.
Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted
se parece. Prototipo de puta. Sudamericanas paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa hay fiesta de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra nos traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan cuando nos matan con precintos.
Ti sei riferito nei tuoi interventi prima ad una serie di leggi che esistono in Argentina, a cui ho detto anche prima, facciamo spesso riferimento anche noi come movimento, no? La legge di educazione sessuale integrale, il matrimonio egualitario, la legge della salute mentale e la legge di identità di genere, no? Ecco, rispetto a questo, ci puoi dire quali sono gli elementi fondanti? Allora, per capirci, se una persona trans in Italia vuole accedere alla medicalizzazione, quindi all'assunzione di ormoni piuttosto che all'intervento chirurgico, piuttosto che ad una mastectomia che peraltro è ancora molto più difficile perché per le persone non binarie la situazione è molto pesante, bisogna essere patologizzate, cioè c'è bisogno di una diagnosi precisa di disforia perché altrimenti non c'è questa possibilità. Nella legislazione argentina, quindi anche rispetto alla tua storia, rispetto al cambiamento di nome, rispetto all'accesso ai farmaci, rispetto agli interventi chirurgici, eccetera, qual è esattamente la situazione? Che cosa ha sancito la legge di identità di genere in modo formale?
La legge di identità di genere in Argentina
In Argentina la situazione è diversa da qui. La legge dice che l'identità è un diritto. La legge, diciamo che è più avanti di come si applica, perché chiaramente la legge lascia un campo aperto, cioè lascia la possibilità di cavilli legali a cui aggrapparsi. In questo c'è un processo in atto. Per esempio, le persone non binarie stanno lottando perché sul proprio documento venga scritto che sono persone non binarie, che quindi non rientrano né nel genere femminile né nel genere maschile. E quindi appunto la legge dice questo, la legge dice che non bisogna per forza etichettarsi in un genere preciso, solo la legge considera la volontà dell'individuo. Quindi appunto in Argentina adesso si sta lottando perché questo venga fatto proprio nei documenti ufficiali.
Si è ricordato che quello che esiste un solo paese in cui c'è una legge sulla salute integrale delle persone, perché quello che invece succede alle persone intersex praticamente in tutto il mondo sono interventi chirurgici violenti sul corpo per determinare una vicinanza ad uno dei due sessi binari riconosciuti uomo-donna, che invece non tengono assolutamente conto del percorso individuale personale che ciascuna persona fa con il suo corpo e quindi alla determinazione di genere a cui le persone devono arrivare, che tra l'altro è anche una delle battaglie che stiamo facendo qui, proprio contro quelle che noi definiamo le mutilazioni genitali alla nascita per neonato intersex.
E infatti esse ci dice che questo ha a che vedere con la medicalizzazione del corpo, con la non violazione dei diritti umani, con un trattamento degno per le persone che nascono con caratteristiche intersessuali. Si sta presentando qui in Argentina un progetto di legge in questo senso. Speriamo di farcela, perché parla davvero dell'autonomia decisiva delle persone dal momento in cui si nasce fino a che va configurando la sua identità. Questo non può sottostare a quello che osserva un medico o che decidono i genitori. È un diritto delle persone dal momento in cui nascono. In questo senso abbiamo ancora molta strada da fare, però stiamo avanzando perché ne stiamo parlando. Non vogliamo una legge che ci dica cosa dobbiamo essere, vogliamo una legge che ci garantisca il diritto all'autonomia, alla libertà, al libero sviluppo dei nostri piani di vita, e questa cornice normativa la stiamo tessendo a poco.
Ricordavi le resistenze di un certo femminismo rispetto appunto al discorso di tutto in questo percorso contro il patriarcato. Quali sono stati i momenti più difficili rispetto al movimento femminista, transfemminista, antipatriarcale in Argentina?
Sì, uno pensa come della vuelta della democrazia acá, soprattutto le compañeras travestis e trans, digo, los hombres trans estuvimos siempre, pero hay una cuestión política y social en la cual la invisibilità se nos imprime tutto il tempo, incluso dentro de los movimientos feministas.
E si dice che nel movimento femminista, nel movimento per i diritti delle donne, sempre ci sono state persone trans e travestite. Sempre in Argentina ci sono stati referenti molto importanti trans in questo movimento. Ok, nel 2018, nell'8M, quindi l'8 marzo c'era un gruppo di femministe che chiedeva l'espulsione delle figure trans dal movimento femminista. Però la risposta è stata abbastanza unanime ed è stata che no, che il femminismo è di tutto. E lì è stato proprio il punto chiave dove si è deciso poi di cambiare il nome dell'assemblea, perché appunto la posizione di queste figure doveva essere chiara, non doveva essere messa in una posizione di debolezza, dovevano essere nominati, dovevano essere ben viste, dovevano essere considerati. Adesso questo argomento qui in Argentina è un argomento abbastanza fisso, abbastanza non tanto movibile perché se ne è parlato tanto appunto. E, appunto, riferimento alla legge del 2018 che non è stata approvata, dove metteva le figure trans in una posizione molto debole. Dove non erano esattamente nominati, dove non erano considerati. Invece, appunto, la legge che è stata approvata adesso fa riferimento alle persone che possono gestare, quindi non a donne, non a soggettività, ma a persone. E questo è molto, molto importante. Perché appunto, come esse ci tiene a precisare, non stiamo dividendo e ripartendo un privilegio. Noi quello che vogliamo è la libertà, ed è completamente diverso come concetto. Lui appunto dice che lui come uomo trans è in una posizione privilegiata, perché ha appunto un lavoro, è riuscito a finire gli studi, Però come persona privilegiata non può pensare di aver finito la sua lotta e quindi di non considerare tutte le altre soggettività come lui che non hanno possibilità di avere gli stessi diritti e le stesse libertà.
Tu hai scritto un libro sul cissessismo.
Quando debatimos aborto en 2018 se hicieron audiencias públicas.
E quando abbiamo dibattuto la legge nel 2018 si sono fatte udienze pubbliche per la legge e quindi lo Stato ascoltava i pareri delle persone. Furono chiamate 840 persone a dialogare con lo Stato, furono udienze pubbliche anche trasmesse in televisione. Io l'ho ascoltato tutte, in tutto erano più di 17 giornate. Tra queste più di 800 persone, soltanto 4 erano persone trans e di queste soltanto 2 erano uomini trans. Perché faccio questo esempio? Per dare conto di una violenza strutturale che ci colpisce. Le nostre voci, le nostre vite sono gerarchizzate, non siamo quello che lo Stato considera opinioni valide, importanti, e per questo e questo si riflette sul fatto che non si considera, per esempio, che degli uomini trans possano parlare di aborto. Perché non ci si considera delle persone con un'autonomia sessuale? Ed è qui che si cristallizza il cissessismo, ed è qui dove possiamo vederlo. Ciò che le persone cissessuali, cioè le persone con il genere imposto alla nascita, vengono considerate più reali, più credibili delle persone trans. Non ci si considera come persone che possiamo contribuire nell'elaborazione teorica, nella costruzione, nella verifica di una legge con una prospettiva di genere. E questo cissessismo si vede sempre quando si cerca un lavoro, quando si studia a scuola, nelle nostre relazioni affettive, nell'accesso alla salute. Alla ricerca del lavoro, per quanto riguarda il lavoro, l'80% delle persone trans non hanno un lavoro formale e lo Stato su questo deve intervenire e deve segnare una politica. Questo cissessismo attraversa costantemente le nostre vite, è proprio come una goccia che erode la nostra vita e alla fine la nostra aspettativa di vita è di 35 anni. In America Latina l'aspettativa di vita delle persone trans è di 35 anni. Contro i 70 anni delle persone cisgender. Così vediamo come il cissessismo distrugge le nostre vite in una maniera quotidiana. Avere il lavoro formale è importante, avere una legge che sancisce questo è molto importante, perché con un lavoro formale si può avere una casa, si può avere accesso allo studio, si può avere accesso alla salute, si può avere accesso a tutte quelle cose che, nonostante una legge di genere come quella che abbiamo in Argentina, che ormai 8 anni, ancora non abbiamo. Quindi le leggi non bastano, bisogna lavorare giorno per giorno per il diritto al lavoro, alla casa e alla salute. Chiudiamo in modo molto poetico, perché quello che sto chiedendo adesso è di chiudere gli occhi e di rimmaginarsi dentro quella piazza, dentro quelle strade che aspettavano il voto del Senato, e di raccontarci con quali pratiche, con quali espressioni, con quali colori tu e le persone del tuo collettivo e le persone del movimento LGTB erano in quella piazza.
La sensación que tuve todo el tiempo, muy distinta a la del 2018, fue que aparecieron muchos varones trans.
La sensazione che ho avuto tutto il tempo, molto diversa da quella del 2018, è che hanno partecipato molti uomini trans e molte persone non binarie. Per molto tempo è stato difficile occupare questo spazio nella piazza e anche negli spazi femministi, dove l'aborto era una lotta delle donne. Di colpo incontrarsi con altre persone per me fu come un abbraccio all'anima, un abbraccio ad anni di lotta per questo diritto, e fu molto emozionante. Io lotto con lesbiche, con froce, con travesti, con visceras, con gordas, e il pensiero va al compagno che non ci sono più, che furono le prime persone a portare questa bandiera. Abbiamo avuto la responsabilità storica di prenderla in mano noi in questo momento. È una lotta che parla di anni, di decenni, di presenze nelle piazze, di lotte, di battaglia per la nostra visibilizzazione. C'è una poeta argentina che si chiama Susie Shock, che dice che per dare luce bisogna bruciarsi. Io credo che la nostra lotta è questa. Non dobbiamo avere paura di bruciarci. Se questo fuoco c'è, se si brucia con altre, se questo fuoco abbraccia tutto, se questo fuoco può illuminare il cammino delle nostre lotte. Mi sento molto felice di lottare con compagne, con compagni, con compagno, perché la vittoria è collettiva. Se vinciamo, vinciamo insieme. E la sensazione è questa, di stare proprio in un abbraccio dopo molti anni di lotta per questo. Riconoscerci in questa felicità, questo adesso è un punto dove fermarci, respirare, prendere aria, per poi seguire nella lotta. Ho cambiato molte cose nella mia vita, sono stato socializzato donna, sono stata lesbica, sindacalista, mi piacevano alcune cose, poi altre, ma quello che non è mai cambiato nella mia vita è la lotta di tutto, in comunità. Gli incontri, gli scontri, gli incontri più vicini, quelli più lontani, però consapevoli che non ci stiamo salvando, ma che stiamo vincendo una battaglia collettiva contro il patriarcato.
Entre todos, en comunidad, con encuentros y desencuentros, con momentos más cercanos y más lejanos, pero convencidos de que no vinimos a salvarnos, sino que vinimos a salir colectivamente de un conflicto que es colectivo como el patriarcado.
Ed ecco la consapevolezza di stare come, anche come spazio di questa radio, come Trasfemminonda, dentro questo percorso collettivo contro il patriarcato, che vi salutiamo e vi ricordiamo che Trasfemminonda è uno spazio aperto e partecipato. Se volete proporre un tema, se volete proporre una puntata, potete farlo scrivendo a trasfemminonda@radiosonar.it.